Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto per questa puntata di Considera l'armadillo in trasferta. Lo sapete da stamattina alle 9 che trasmettiamo qui dalla biblioteca Franco Galato di Gorgonzola e andiamo avanti così fino alle 19, quindi insomma se avete voglia di venirci a trovare noi siamo qui pronti ad accogliervi e a abbracciare come sempre i nostri ascoltatori. Tra poco vi presento la nostra ospite e continuiamo a parlare naturalmente di Gorgonzola, del suo territorio e anche della sua relazione con gli altri animali, però fatemi ricordare un paio di cose, ad esempio il fatto che oggi a Milano alla libreria Antigone in via Kramer 20 alle 18:30 c'è un incontro con Massimo Filippi che dialoga con Bianca Notarianni a proposito del suo ultimo libro Diario di un anno, Biopoesie 2022-2023. Poi ne abbiamo parlato ieri, insomma, di quest'ultima delibera di Regione Lombardia a proposito dei richiami vivi, di questa questione degli inanellamenti. Ne abbiamo parlato con Katia Impellittiere della LAC e oggi è uscito un comunicato congiunto di condanna, di denuncia di questa ennesima concessione, in realtà al bracconaggio, diciamocelo bello chiaro, da parte di tutte le associazioni animaliste che vi vengono in mente. Non le cito uno per uno perché sennò perdiamo un sacco di tempo e invece abbiamo ancora un sacco di cose da dire. E intanto vi ricordo l'appuntamento per sabato 1 febbraio a Brescia, è la seconda edizione di TG Caccia, è fatta appunto dalla LAC assieme alla LAV in Piazza Vittoria a partire dalle 15. E vi ricordo anche che stamattina è inaugurato ed è stato presentato lo sportello per la denuncia, dei maltrattamenti animali a Bergamo, a cura questo della LAV. Per chiudere questi annunci in allegria, venerdì c'è la prima di questo spettacolo al Teatro Carcano di Milano che si chiama Allegro Bestiale, viaggio ai confini della biodiversità con niente poco di meno che Telmo Pievani, accompagnato da quei grandiosi che sono la banda Osiris, questo venerdì, sabato e domenica. Ma è arrivato finalmente il momento di presentare la nostra ospite di oggi che ringraziamo per essere qui con noi. Si tratta di Elisa Cezza, che è referente dell'Ufficio per i diritti animali del Comune di Gorgonzola. Buongiorno, buongiorno Elisa, grazie per essere qui.
Buongiorno Cecilia, buongiorno agli ascoltatori e grazie a voi dell'opportunità.
Senti Elisa, andiamo al sodo. Sì. Allora, com'è la situazione a Gorgonzola e nel comune, nell'area in cui il vostro ufficio si muove? Sono tanti gli animali, sono tante le problematiche, raccontacele un po'.
Allora, noi abbiamo una popolazione, per quanto riguarda gli animali d'affezione, abbiamo presenti circa 2000 cani, registrati quindi in SINAC, in anagrafe animali, sì, e circa 760 gatti e una trentina di colonie feline. quindi liberi, cioè liberi, gatti liberi, sì, sul territorio, sappiamo, si aggregano, protetti insomma dalla normativa vigente. Quindi questo per quanto riguarda gli animali d'affezione. È una buona realtà. Sulle colonie feline abbiamo una presenza molto massiccia di tutor di colonia. Mi piace, senza nulla togliere a nessuno di loro, vorrei ringraziare in particolare la signora Silene, perché si occupa da tanti anni di colonie e di gatti ed è proprio il nostro faro per quanto riguarda le colonie feline. Quindi c'è veramente una buona rete, tanta collaborazione, e i gatti appunto ovviamente vengono censiti, sterilizzati da ATS e seguiti. E anche per quanto riguarda i cani c'è una buona sensibilità, sicuramente c'è ancora da lavorare, ma questo vale penso per tutti i comuni del territorio, non solo nostro, quindi non solo Lombardia, sull'educazione sicuramente di chi convive con un cane, quindi per quanto riguarda sia il discorso della conduzione del cane in luogo pubblico e tutto quello che ne segue. Comunque.
La solita questione delle deiezioni, eccetera,
e non solo,
eccetera,
sì,
no? Che sono anche,
sì. Questo sicuramente, ma anche la conduzione del cane al guinzaglio per evitare zuffe, per evitare problemi al cane stesso, quindi vanno usati anche gli strumenti giusti. Okay. E quindi però è una buona realtà, e devo dire anche a livello comunque di amministrazione, cioè l'ufficio diritti animali è stato istituito nel 2002-2003. Io sono arrivata nel 2004, quindi sono parecchi anni, e le varie amministrazioni sono state lungimiranti, perché l'ufficio non ha mai chiuso sostanzialmente. Questo vuol dire, certo, sia che ce n'è bisogno, sia che effettivamente è stata una collaborazione fattiva. Quindi devo dire che, ripeto, io sono lì da parecchi anni e la situazione comunque è sempre stata buona. Insomma, c'è una collaborazione anche davvero con le varie amministrazioni, con la polizia locale, anche, scusatemi, ma io ringrazio chi collabora con me, perché il lavoro non è solo mio.
È una bella occasione, come si dice.
Assolutamente, no? la mia polizia locale li ringrazio veramente tanto, perché mi sono di supporto.
Senti, io non conosco bene insomma il territorio di Gorgonzola, mi sembra una cittadina molto tranquilla nell'insieme, e prima mi ha attraversato la strada un bellissimo, ma proprio bellissimo gatto rosso, che aveva proprio l'aria di quello che conosceva perfettamente cosa fare e dove andare. Sarà stato di una colonia o anche i gatti di proprietà, tra virgolette, si muovono fuori?
Anche i gatti di proprietà si muovono fuori, perché certo, chiaramente ci sono tante situazioni di villette o comunque giardini, insomma, essendo la realtà sicuramente antropizzata, però non è che abbiamo solo condomini, quindi sì, può essere anche un gatto di proprietà che si muove liberamente, o forse un gatto di colonia, può darsi sicuramente. Poi quelli di colonia li riconosciamo con la piccectomia, cioè il tagliettino sull'orecchio, sì, famoso, però non è sempre facile vederlo, no?
Certo, ovviamente. Certamente.
Però Gorgonzola ha avuto comunque, anche nel corso dell'attività dell'ufficio di diritti animali, anche delle situazioni particolari da seguire, quindi magari casi di accumulatori di animali,
ecco,
ce ne sono stati un paio, sì,
che
sono stati...
non è un problema da poco,
no,
di cui si parla in verità abbastanza raramente, ma sono questioni serie. Senti, ma invece sempre a proposito di questioni sociali generali, c'è un canile, ci sono situazioni di abbandono, c'è qualcosa che ti piacerebbe, al di là delle cose belle, invece denunciare, cogliendo l'occasione?
Certo. Allora, Gorgonzola ovviamente, come da normativa vigente, è convenzionata con un canile rifugio, quindi c'è un canile sanitario che interviene nei primi 10 giorni e poi il cane viene ricoverato in canile rifugio. Attualmente il canile rifugio, certo, il canile di Vignate, dove è presente un'associazione che appunto opera attività di volontariato, Animare, e anche gattile, tra l'altro,
sì,
perché sappiamo molto bene che anche i gatti sono animali d'affezione. Questo passaggio non è stato immediato per tutti i comuni, no? Quindi molti erano rimasti al discorso convenzione cane e randagio, in realtà ci si è dovuti comunque anche conformare al discorso dei gatti, quindi deve essere previsto sia canile sia gattile. E la nostra struttura infatti funge da canile e gattile. Allora, non abbiamo una realtà massiccia di abbandoni. In realtà questo, io mi sento un po' di parlare per il territorio, perché comunque ho il polso un po' su tutto il territorio,
certo, certo,
collaborando con altri comuni, con ANCE eccetera.
Eh beh, ma del resto, come sappiamo, gli animali non hanno confini, quindi...
questo, esatto, questo è corretto, sì, esatto. Quindi in realtà l'abbandono sul territorio, diciamo l'abbandono classico, insomma, del cane rinvenuto sul territorio randagio, è molto diminuito, cioè in Lombardia e Nord Italia, con il microchip, con l'anagrafe animali, con anche la sterilizzazione che è entrata comunque nella mentalità delle persone, vuoi perché la gestione di un cane sterilizzato comunque è più semplice.
Sì.
Quindi in realtà l'abbandono è più legato a un discorso di rinuncia di proprietà, si chiama così, che purtroppo diciamo è una sorta di abbandono legalizzato, parliamoci chiaro. Poi senz'altro ci sono situazioni dove bisogna intervenire, cioè casi sociali o comunque casi…
Certo.
Okay. Quindi anche Gorgonzola attualmente ha in carico in canile 3 cani, sono un po' la cartina al tornasole un po' della situazione in generale, perché abbiamo 2 cani che arrivano effettivamente da casi sociali particolari e sono 2 terrier di tipo bull. E a questo è legata una problematica seria di tutta la regione, per non dire tutto il territorio nazionale, perché purtroppo è un grosso problema questo. Sono cani presi inconsapevolmente, poi non vengono gestiti nel modo migliore, possono anche diventare pericolosi, possono, però non è questo il problema. Il problema è che vengono molto sottovalutati. E l'altro invece è un cane che effettivamente è un cane particolare, uno Sharpei tra l'altro, un cane anche di razza, diciamo sì, così. Sì. Quindi riflette un po' la situazione in generale comunque questo. Sui gatti, no, direi abbandoni di gatti, decisamente no.
Bene, quelli casomai se ne scappano da soli, che è un altro discorso. Cioè, sappiamo che
esatto.
Ragazzi sono. Senti, c'è un ascoltatore, Rino, che mi chiede di farti una domanda, insomma magari sei in grado di aiutarci. Lui chiede se in zona c'è qualche oasi WWF, perché vedo, lui dice, vedo in giro per i campi tante gazzette, aironi cenerini, anche più di rado degli ibis. Sappiamo che l'ibis sacro,
raro,
ad esempio,
esatto, raro di... adesso mica tanto, sì. Perché effettivamente sta colonizzando un po' come altre specie dette invasive,
sì,
no? Tipo i parrucchetti.
Sì, abbiamo fatto proprio una puntata anche su questo progetto che sta cercando di monitorare l'arrivo dell'ibis sacro al centro-sud, perché prima insomma era fermo al nord, diciamo, adesso si sta espandendo il tutto per cercare poi delle soluzioni che noi sponsorizziamo sempre non cruente, ma non sappiamo.
Certo.
Però l'importante è intanto avere tutti gli elementi per conoscere il fenomeno.
Esatto,
insomma.
Sì, corretto. Sì, comunque certo, c'è una diffusione di ardeidi, cioè quindi aironi, garzette, eccetera. Assolutamente sì, perché comunque ci sono i campi, è comunque un territorio ancora agricolo, insomma,
sì,
in alcuni contesti, e quindi ci sono. Allora, osi non ce ne sono su Gorgonzola. Però nella Martesana, il signore chiede in zona, ecco, nella Martesana sì, c'è un osi WWF che si chiama proprio osi WWF della Martesana, che ha una storia molto bella, perché nasce da una cava di prestito della Brebemi, rinaturalizzata, e che... sono felice che mi hai fatto questa domanda, perché ho seguito proprio in prima persona la storia di quest'osi, e è nata anche un po' per caso, però è un fulcro importante per la fauna selvatica, soprattutto quella migratoria. Quindi ci sono specie effettivamente di pregio come i moriglioni, le morette tabaccate, ecco, animali di questo tipo che non si vedono spesso, e quest'osi diciamo che è andata un po' controcorrente, nel senso che anche lì l'amministrazione è stata lungimirante, ma anche i cittadini, perché
sì.
È nata comunque da noi cittadini e anche dal WWF, che ci ha supportato in maniera fortissima, e è stata proprio una, abbiamo coronato un po' un sogno, perché in realtà le cave di prestito poi diventano o laghetti di pesca sportiva, o in alcune situazioni purtroppo c'è un degrado anche, perché è così, e invece questo è stato un ottimo esempio, effettivamente sì. Quindi in zona rimane a Pozzolo Martesana, Pozzolo Martesana in parte Melzo, però c'è una pagina Facebook e anche il sito osi WWF della Martesana, che fa parte delle FOP WWF, e trovano tutte le indicazioni utili.
Ed adesso ci eravamo ripromesse proprio di parlare di quest'oasi in una prossima puntata, quindi approfondiremo,
sì,
Rino,
sì.
E in ogni caso lui ci ringrazia già per la risposta, quindi è stata un'occasione per parlarne. Senti, tornando a quello di cui si occupa l'ufficio dei diritti degli animali, di cui tu sei il referente, referente qui a Gorgonzola. Ricordo peraltro ad ascoltatrici e ascoltatori che siamo in trasferta, che stiamo trasmettendo dalla Biblioteca Franco Galato qui a Gorgonzola, e che saremo qui fino alle 19, che quindi se hanno voglia di venirci a trovare ci piace molto, e comunque come capite parliamo molto anche proprio del territorio in cui ci troviamo. E quindi approfitto di Elisa Cezza, che è appunto il referente di questo ufficio, per fare degli affondi. Tu mi hai anticipato, perché la questione dei cani complessi, diciamo così, perché a noi non piace utilizzare il termine pericoloso, perché sappiamo benissimo che è la gestione di questi animali che è pericolosa molto spesso, cioè persone che non hanno consapevolezza, insomma, che quello è un essere vivente, senziente, ma con le sue come dire, caratteristiche importanti. Noi ad esempio, ospitando qualche tempo fa la garante dell'Ufficio degli Animali di Milano, ci raccontava di come questa questione ad esempio a Milano è molto molto forte, soprattutto nei canili, anche perché questi animali sono difficilmente adottabili e quindi diventa un grande problema la gestione. Però tu ci raccontavi appunto che anche qui per fortuna piccoli, pochi casi, però ci sono.
Sì, sì, sì.
Tu parlavi giustamente, ringraziando, oltre alla volontaria che si occupa delle colonie feline, parlavi della polizia locale, che è un importante supporto. È attraverso loro che arrivano queste segnalazioni, oppure com'è la collaborazione con questo tipo di istituzioni?
Allora, è anche attraverso la polizia locale, perché laddove il cittadino si rivolge a loro per questioni inerenti agli animali, loro mi coinvolgono, mi inoltrano insomma la segnalazione, e allora dipende dal caso, cioè nella maggior parte dei casi diciamo riesco a gestire le situazioni in autonomia. Laddove la situazione diventa un po' più particolare, io collaboro sicuramente con loro e anche con il distretto veterinario ATS, che in questo caso è ad Martesana, quindi con i veterinari ATS, perché queste sono comunque, in situazioni particolari, sono i canali quelli preposti, quindi per esempio sopralluoghi in merito a canili abusivi, abbiamo avuto anche questo un po' di anni fa, o piuttosto che appunto in casi di accumulo o effettivamente di verifiche, di segnalazioni di presunto maltrattamento, laddove, ripeto, effettivamente c'è da approfondire un po' la questione, sicuramente sì, polizia locale e ad Martesana come distretto veterinario.
Mm-mm. Senti, Elisa Cezza, qui siamo in un territorio dove il comune di Gorgonzola, con i suoi 21.000 abitanti, se non dico male, è una cittadina, insomma, ma tutto intorno ci sono grandi aree verdi e ci sono anche molti allevamenti in questa zona?
Allevamenti da reddito, di animali,
sì,
da reddito?
Sì, sì.
Beh, no, ci sono sicuramente. Oddio, scusate.
So che non rientra.
No, sto facendo mente locale.
Sì, sì, sì.
Allora, sicuramente ci sono delle aziende agricole, quindi sì che ci sono allevamenti, certo, sì, sì, ci sono. Perché a me quando dice allevamenti
ti vengono in mente gli allevamenti
grandi
intensivi,
certo. Esattamente, sì, per questo che stavo riflettendo, però ci sono sicuramente diverse aziende agricole, sì, ne abbiamo diverse, anche perché appunto insomma anche il nome Gorgonzola avete anche,
certo,
sicuramente fatto discorso ampiamente sul nome della città, quindi assolutamente sì, 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 ci sono.
Ecco, naturalmente lì il tuo ufficio non entra però su quel che riguarda, diciamo, il benessere degli animali,
allora,
oppure riesci a buttare l'occhio e a dare anche...
È capitato, però appunto laddove è capitato chiaramente coinvolgo le figure preposte competenti, in questo caso
l'ATS,
certo, assolutamente sì, sì.
Ecco, è un'altra cosa che mi interessa molto, perché insomma io sono convinta che sia importante iniziare da giovane nel rispetto degli altri animali, è se riesci a mettere in piedi anche qualcosa di, diciamo, educativo con le scuole, insomma con altre realtà.
Allora, qualche anno fa, e l'ho ripetuto per qualche anno diciamo di fila, spero di ripeterlo ancora, c'è stato un progetto sulla caccia fotografica.
Oh,
E
come ci
questo
piace questa
è
caccia
molto
qua.
anche a me, sì, perché io ho la passione tra l'altro della fotografia naturalistica, ovviamente,
Sì.
e quindi ho proposto questa cosa alle scuole e alcune classi hanno aderito e quindi ho introdotto i ragazzi, a quei ragazzi degli elementari, quindi molto piccoli, a questo ragazzi si va a caccia fotografica.
Sì.
Quindi lì mi ha dato, questo mi ha dato anche modo, ovviamente, sì, certo di dargli i rudimenti della fotografia, ma proprio effettivamente a livello basic, ovvio, però mi ha dato modo di fargli conoscere animali, cioè basta, il messaggio è anche stato, basta uscire in giardino, andare in parco, nel parco così e le cince, i pettirossi, insomma, e quindi è stato bello perché il messaggio è stato quello, magari anche di sconnettersi un attimino dai cellulari, guardarsi in giro ed evidente, ed effettivamente poi abbiamo il naviglio con
Eh
comunque
certo.
Germani, Cini, eccetera, e quindi apprezzare quello che si ha, viverlo, valorizzarlo, fotografarlo, perché quello li appaga chiaramente, gli dà soddisfazione. Quindi è stato un bel, tra virgolette, pretesto,
Eh
insomma, per parlare di
certo.
fauna selvatica e per parlare, ripeto, di una caccia alternativa a quella che
Esatto, a quella che non ci piace per niente.
esattamente.
Ma è un'esperienza che pensi di poter rifare?
Spero
Che
di sì,
sì, e
spero di
quindi,
sì, spero di
insomma.
sì,
Noi
spero proprio di
Armadilli
sì.
sponsorizziamo tantissimo questo tipo di iniziative perché appunto pensiamo proprio che insomma sia bello coinvolgere i giovanissimi e magari suscitare in loro delle curiosità che sarebbero insomma una grande occasione, una grande passione. Senti, Elisa Cezza, c'è qualcosa che ti piacerebbe proprio raccontare di questa tua esperienza? Ci dicevi praticamente più che ventennale, insomma, beh, anche come è iniziata questa cosa dell'ufficio diritti degli animali, nel senso che non era così scontato, non è scontato adesso, figurati più di 20 anni fa, insomma.
Sì, è vero, mi hai dato un buono spunto. Sì, l'ufficio fu istituito da un assessore all'ecologia di quegli anni, che effettivamente ci vedeva molto lungo, no? E io sono arrivata esattamente l'anno dopo circa, infatti poi noi abbiamo anche un regolamento benessere animali, che risale al 2004, quindi esattamente l'anno dopo, ma io arrivavo da una storia parallela che tuttora continua,
Eh sì.
perché io avevo iniziato a fare volontariato al canile della Lega Nazionale per la difesa del cane di Segrate. E questo mi ha un po', tra virgolette, spalancato le porte di questo ufficio, perché io chiesi, appunto ero una ragazzina, chiesi: avete bisogno di una mano? No? Sentì di questo ufficio che aveva appunto appena aperto, insomma. E quando dissi infatti che ero volontaria in questo canile, mi dissero: assolutamente sì, conosciamo bene, poi conosciamo l'altro presidente, Laura Rossi, che poi molto nota, era molto nota, e quindi ho iniziato in questo modo e poi la cosa si è sviluppata ed effettivamente io tuttora in Lega del Cane sono entrata come volontaria nel 96-97 e ci lavoro proprio dal 2004, quindi sono proprio lì come vice responsabile operatrice di questo canile, per questo che dico che è il polso della situazione, ma io lo dico spesso, sono privilegiata in che senso? Cioè i tavoli tecnici per dire in generale,
Sì. E
perché ho una doppia visione sia come comune sia come canile e questo
certo.
mi ha aiutato tanto, tantissimo veramente a risolvere le situazioni, insomma.
Eh sì, è certo, avere uno sguardo
Sì.
insomma d'insieme che è importante quando si è referente per un ufficio così strategico e delicato, perché è tutt'altro che da sottovalutare, perché in realtà poi la gestione anche degli animali cosiddetti di compagnia, voi sapete quanto gli armadilli detestino queste categorizzazioni, però è per comodità, ci capiamo, sono anche elementi che possono creare conflitti pesanti tra gli umani, insomma,
Certo,
no? E
certo.
non parlo certo con tutta la relazione col selvatico, perché qui sapete quanti noi armadilli ce ne occupiamo e ci interessiamo. Elisa Cezza non c'entra esattamente con quello di cui stiamo parlando, però c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non ci dice chi è, ma ci chiede Alta Brianza, sorta di pappagallino verde in gruppo. Cosa sono?
Parrocchetti.
Caro o cara, sono i parrocchetti. Sono sono i parrocchetti, che non sono mica tanto pappagallini, perché sono, insomma, sanno una loro,
sì. Sì, hanno anche perché hanno sta coda lunga,
certo, e sono ormai parte del paesaggio, però sì, fa parte di quel paesaggio, sì, che non va tanto bene, diciamo così.
Sì, come tante altre specie, tipo lo scoiattolo grigio, fanno ormai parte della fauna. Certo, sono specie alloctone.
Sì, sono quelle specie che non vengono da qua, che quindi ad esempio non hanno il loro naturale avversario, cioè qui se ne fregano altamente, perché qua non ci sono serpenti in grado di mangiarseli, piuttosto che altri animali che potrebbero in qualche modo regolare il loro crescere.
Sì, si sono adattati molto bene, benissimo.
E quindi insomma fanno parte di questi animali che poi quasi sicuramente ci sono arrivati sempre per responsabilità nostra.
Assolutamente sì, 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 sono arrivati, sono stati liberati o scappati, esattamente come le nutrie.
E certamente.
Certamente ci sono dei problemi sulla gestione, non è facile gestire la fauna selvatica, soprattutto quella dichiarata invasiva o comunque che crea dei problemi. Sui parrocchetti in realtà questi problemi non sono ancora, non ci sono delle evidenze scientifiche su questo, sì, perché è stato detto inizialmente invadono i nidi, i picchi, eccetera. Non abbiamo proprio, insomma, dei dati scientifici su questo. È chiaro, sono dei competitori, chiaramente,
certo.
Sì, e sono forti, si sono adattati benissimo al nostro ambiente, però io dico sempre ci sono, ormai fanno effettivamente parte del territorio della nostra fauna. Sì, certo, li puoi chiamare alloctoni, però di fatto ormai ci sono, come i cigni neri.
Certo.
Anche nel Naviglio avevamo i cigni neri, non sono i nostri, però a mio avviso non meritano minor tutela.
Assolutamente ci conto, Elisa Cezza, io ci conto, perché sai che noi armadilli siamo perché come dire, siamo tutti sulla stessa piazza, mettiamola così, e quindi dobbiamo imparare anche come convivere con gli altri diversi da noi, mettiamola in questa maniera. Allora, io ringrazio enormemente Elisa Cezza, che è il referente dell'Ufficio dei diritti animali del Comune di Gorgonzola, Comune di Gorgonzola che ci sta ospitando nella sua biblioteca Franco Galato, qui da questa mattina alle 9, continuerà fino alle 19. E io ringrazio naturalmente l'assistenza di Giulio Ambrosio, che è appunto il tecnico che da stamattina sta seguendo tutta la nostra tournée, diciamo, chiamiamola in questa maniera. Allora, Elisa, intanto davvero grazie per essere stata con noi.
Grazie.
Il gioco lo sai, forse non lo sai, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Un delfino.
Un delfino, che qui a Gorgonzola ce n'è a dozzine, come si dice.
Certo.
Molto bene. Allora, naturalmente, grazie mille,
grazie a voi
per essere stata qui con noi. E io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, consigliandovi di restare all'ascolto. Ricordandovi anche che domani a Brescia c'è uno spettacolo antispecista, una pièce antispecista, che ci sarà allo spazio Illich alle 21 in via De Mille, appunto a Brescia. È uno spettacolo di Biagio Vinella, e quindi insomma è una buona occasione per andare a teatro e per aprire la mente su pensieri importanti. Un saluto enorme da Cecilia Di Lieto, e naturalmente venite a trovarci qui a Gorgonzola. Ciao ciao!